Siete all'ascolto di Ultimo Piano.
Amici sportivi, buonasera.
Siamo già nell'ultima giornata, l'attenzione generale tutta volta a Verona, ove il Milan capolista cerca i due punti dello scudetto. E invece i rossoneri, stanchi della battaglia di Salonicco in Coppa delle Coppe, stanno per subire una delle delusioni più cocenti.
Faceva caldo quel pomeriggio. Un pomeriggio assolato, torrido, quasi una promessa d'estate. Una domenica speciale. Una domenica di campionato. La domenica. Quella in cui si decideva un'intera stagione, quella in cui si assegnava il titolo più importante, lo scudetto del campionato italiano di calcio. C'ero anch'io. Lì. Attento, vigile, aggrappato alle ginocchia di mio padre, protetto dalla sua ombra, lì, in compagnia dei semi di zucca salati, delle caramelle, delle bottigliette mignon, di quell'imbevibile amaro, allo stadio, anch'io, poco più che un bimbetto, confuso tra 40.000 persone, sommerso da bandiere che si agitavano al vento, bandiere diverse da quelle della mia squadra, bandiere rosso-nere, con un'enorme stella gialla cucita nel mezzo. Allo stadio sì, ma non per una partita qualsiasi. Allo stadio per la partita dell'anno. Si decideva il campionato. Quel pomeriggio di domenica, 20 maggio 1973, a Verona arrivava il Milan, lo squadrone invincibile, quello del Paron, del mitico Rivera, di Bigon, Anquiletti, Sogliano, Chiarugi. Veniva sicuro, veniva per vincere. Non so cosa raccontarono le cronache, ma nei miei ricordi quel pomeriggio non si giocò a calcio. A calcio avrebbero sicuramente vinto loro, non ci sarebbe mai stata partita. Erano reduci dalla battaglia di Salonicco. Avevano battuto il Dirty Leeds. Lo avevano umiliato, incatenato, preso a calci per 90 minuti. Lo avevano scippato della Coppa delle Coppe. Un trofeo vero, altro che Europa League. Sì, certo, erano stanchi, ma erano pur sempre il Milan. Venivano a Verona per risolvere una mera questione matematica. Dovevano portarsi via i due punti, ma forse anche uno solo. Un misero e schifoso punticino, per di più contro una squadra modesta, provinciale, ruvida, robusta, ma ormai del tutto appagata, che non aveva più nulla da chiedere a quella stagione perché si era già messa in salvo la domenica precedente. No. Quel pomeriggio al Bentegodi si giocò un calcio altro, alieno, ben diverso dal solito. Un calcio strano, bambino, insolente, beffardo come le regole di quello che si giocava nelle strade e nei cortili, quelle stesse regole per cui al terzo angolo scattava di diritto il rigore. Un calcio fantastico e fantasticato, come quello che riempiva le mie giornate e accompagnava i miei sogni, in buona compagnia delle immagini sgranate in bianco e nero di Best, Cruyff e Eusebio. Insomma, un calcio magico, sospeso, dove tutto era possibile, dove anche i moduli più complessi, i passaggi più arditi risultavano semplici, naturali, elementari. Insomma, qualcosa di assolutamente inedito, non solo per quel ragazzino entusiasta, ma anche per le migliaia di tifosi che scalavano abitualmente gli spalti del Bentegodi, una stupefacente novità per un pubblico che si era ormai rassegnato a rodersi il fegato ogni stramaledetta domenica, masticando le partite da una prospettiva bassa e nebbiosa, schiacciata, confusa, del tutto priva di geometrie, esattamente come era il calcio giocato dall'Hellas di quegli anni, solido e maschio, ma senza molta fantasia. Qualche raro guizzo del zigogol, il roccioso e fidato mestiere dei Sirena, dei Mascalaito, dei Mazzanti, la limpida classe di Luppi, Bergamaschi, Mascetti, il tutto condito da tanti ruvidi tackles, da un ricco campionario di bestemmie, da polmoni d'acciaio e dalla solita infinita teoria di batti e ribatti al limite dell'area avversaria, in attesa che la sfera, sfinita da tanti rimpalli, schivasse le zolle fangose per depositarsi beffardamente in rete alle spalle del portiere avversario, quasi svogliatamente e al ralenti. No, quel giorno a Verona, in un ovale dove i colori di casa avevano ceduto il passo a una rutilante torsida rossonera, su un tappeto erboso, luminoso, abbagliante, accadde davvero una cosa impensabile. Il modesto Hellas, quello un tantino scarpone, ma pur sempre tosto e determinato, si trasformò magicamente nell'agile Brasile dei Jairzinho, dei Piazza, dei Rivelino, veloce, rapido, cinico, pronto ad agire di rimessa. Dall'altra parte, una squadra fantasma, lontana parente di quella che aveva dominato l'intera stagione, appesantita, certamente stanca. Il Milan gioca solo 20 minuti e poi sbanda, comincia a rallentare sino quasi a fermarsi. Quello che succede in campo è talmente incredibile che qualcuno comincia addirittura a ipotizzare che le squadre, talmente certe dell'esito del confronto, si siano già scambiate le maglie, ancora prima del fischio d'inizio. Ecco quindi svelato l'arcano. Quel Verona stupefacente, in realtà, è il Milan dei trionfi, e quell'altro molle in balia degli eventi, imprigionato nelle maglie a righe verticali rosso e nere, è il solito lento e faticoso Hellas, e chi altri? Con il passare dei minuti, il sorriso compiaciuto e arrogante di chi pensava di avere già vinto diventa un catalogo di espressioni attonite, stupefatte, sbalordite, sospese e tradite, come di chi proprio non se lo sarebbe mai e poi mai aspettato. In panchina, ammutolito e assorto nei suoi pensieri, il Paron mastica amaro e rimugina in silenzio e comincia a cogliere i contorni sfumati del disegno complessivo, i giochi imperscrutabili, la politica pallonara, gli interessi, il biscotto e magari pure i famigerati premi a vincere, anche se di questo poi non ne parlerà mai. Incassa e sospira, annusa il dramma, scivola dietro una maschera di rughe, cupe, profonde, come il baratro che sta lentamente inghiottendo i suoi uomini, la sua squadra. Basterebbe anche un punto, un lurido, schifoso punto, un pareggiaccio infame, senza reti, senza voglia, una speranza, un sogno, un'inutile chimera, ma vai in mona! A Verona, il 20 maggio del 1973, sogno e incubo decidono di fronteggiarsi per 90 interminabili minuti, ma in campo non c'è proprio partita. Un Hellas stupefacente gioca a memoria, detta i tempi e i ritmi, trova gli spazi e le geometrie proprio come se il dio pallone si fosse materializzato negli spogliatoi prima della partita per un veloce battesimo di gruppo. Il Milan invece è fermo sulle gambe, arranca, attonito, impotente, intontito, come un pugile spompato al centro del ring, in attesa che si compia il proprio tragico destino. Barcolla non copre, non apre, non tira, si agita, senza più lucidità, senza forza e soprattutto senza speranza. 1-2-3-0. In soli 29 minuti lo stadio diventa una bolgia umana dove la gioia, le urla assordanti dei tifosi veronesi fanno da cornice al cielo, all'incommensurabile tristezza di decine di migliaia di milanisti giunti da ogni dove per assaporare l'atteso scudetto, il decimo, quello della tanta agognata stella. E lì, in quel singolare girone di anime in movimento, in quel turbinio di opposti sentimenti, mentre centinaia di bandiere con la stella gialla nel mezzo, lanciate rabbiosamente dagli spalti, vanno mestamente a ricoprire la pista a bordo campo, lo spettacolo prosegue imperterrito, senza pause e uccidimenti, sino al tragico verdetto. 5-3. Recita il drammatico tabellino finale, che diventa subito storia, e soprattutto per il rotondo punteggio. Cose d'altri tempi. Niente punticino, niente pareggio, niente scudetto, che invece, guarda caso, finisce proprio sulle maglie della Juventus, della potente e odiata Juve, che a Roma segna proprio negli ultimi minuti con la solita sassata del solito Cucurellu, inspiegabilmente lasciato libero di zompare su un pallone al limite dell'area. Una specie di rigore in corsa, si dirà, una sorta di esecuzione annunciata, si direbbe ora. Ma in quel ragazzino, nei suoi occhi lucidi di stupore, non s'affaccia la pur minima ombra di malizia, non c'è spazio per il dubbio o il sospetto di strani accordi, patti scellerati. No, no, quel bimbetto non l'hanno ancora fregato. Per lui non c'è nient'altro che la voglia matta di assaporare quel momento infinito, quella magica sospensione di quell'attimo, travolgente, assoluto, in cui il pallone gonfia la rete e il cielo si consegna a un'assordante e sconfinata gioia. E così, in quell'assolato pomeriggio di metà maggio, in quell'epifania di cori, sotto quella singolare pioggia di cuscinetti, bandiere con la stella, a quel bambino di 7 anni, in precario equilibrio, sulle ginocchia del suo raggiante papà, non resta che godersi lo stravagante e contagioso spettacolo di un'apocalisse umana e calcistica di immani dimensioni.
Benvenuti all'ultimo piano.
Good luck!